Buonasera a tutti, è il 28 dicembre 2022, sono le ore 18:35 e si apre la Commissione 1 per due punti all'ordine del giorno. Il primo punto all'ordine del giorno è revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Montella al 31-12-2021, relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione straordinario. Ce lo espone, penso, l'assessore Minicacci. Prego.
Ve lo espongo io. Allora vado molto veloce a trattare gli elementi, diciamo, un pochino di cambiamento rispetto alle precedenti approvazioni, insomma, degli atti che abbiamo valutato e approvato negli anni precedenti. La revisione appunto riguarda le partecipazioni detenute dal Comune di Montale alla data del 31 dicembre 2021. In questo caso si valuta che è in fase di ultimazione l'operazione appunto di fusione per incorporazione delle società Consag SPA, Pubblici Servizi SPA e Acquetoscane SPA in area servizi ambientali, finalizzata appunto alla costituzione della multi-utility su base regionale che, come abbiamo appunto anche deliberato in Consiglio Comunale il 18 ottobre 2022. L'esito appunto di questa fusione, all'esito, al completamento di questa fusione, il nostro comune, la nostra amministrazione andrà a detenere una partecipazione diretta in area servizi ambientali pari circa allo 0,68% del capitale sociale, e di cui già partecipa indirettamente tramite la controllata CIS. La delibera, appunto, che ho ricordato del 18 ottobre 2022, con questa delibera il Consiglio Comunale aveva incaricato anche l'amministratore unico di CIS a avviare un percorso di valutazione di quelle che possano essere le condizioni e le possibilità per un eventuale conferimento in CIS di questa partecipazione, della partecipazione che appunto il Comune di Montale deterrà direttamente nella multi-utility di futura Costituzione. Si ricorda, si considera con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 marzo 2021 l'acquisizione di una partecipazione azionaria in Sori SPA, e poi c'è in allegato appunto l'allegato A, come ogni anno, che riporta tutte le schede anche delle partecipazioni indirette. In qualità proprio di a titolo informativo e anche appunto chiarificatore. A tale proposito si ricorda la partecipazione indiretta in area servizi ambientali SPA, anche questa appunto una partecipazione appunto indiretta, quindi non corre l'obbligo di ricognizione di questa tipologia di società, ma in considerazione che il Comune di Montale partecipa anche tramite la controllata CIS SPA, è stata comunque redatta appunto ai fini informativi. Si prende atto della conferma della razionalizzazione delle partecipazioni indirette tenute dalla società SPES, Impianti Banca, Banca Alta Toscana, in quanto, anche se non conforme appunto alle partecipazioni detenibili a sensi appunto del TUSP, però questo tipo di, diciamo, di condizione fa sì che si possa appunto beneficiare di un miglior trattamento economico in qualità di correntista. Si dà atto appunto che l'assetto al 31 dicembre 2021 è conforme alle disposizioni previste per legge per il mantenimento delle partecipazioni. E in conclusione, quindi, si va diciamo, a riepilogare l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di CIS SRL in quadrifoglio SPA, e che ha appunto assunto la denominazione di Alia Servizi Ambientali SPA, deve appunto considerarsi cessata. Si ricorda le procedure di alienazione di Pubblici Servizi SPA concluse nell'anno 2018, la procedura di liquidazione volontaria di CIS Servizi SRL, liquidazione conclusa sempre nell'anno 2018, e le procedure di alienazione di Fidi Toscana SPA che si sono concluse nel corso dell'anno 2020. Ok, fa riferimento alle perso il filo. Si fa riferimento quindi alla società pistoiese Edilizia Sociale SPES, che si occupa della gestione degli alloggi di edilizia residenziale e si dà atto che deve appunto attuare l'esecuzione del piano di risanamento come approvato dai soci. Si prosegue nell'intento di perseguire l'iter di dismissione della partecipazione di Copit SPA come già deliberato, qualora appunto se ne palesino e se ne concretizzino le possibilità. E questo è a grandi linee, quelle che sono il panorama delle nostre partecipate con le novità appunto che ho inizialmente elencato.
Ringrazio l'assessore Menicacci per l'esposizione. Non so se ci sono domande. Da parte mia, sinceramente, no. Mi sembra di no. Quindi, a questo punto, direi di passare al secondo punto posto all'ordine del giorno, che è la mancata pubblicazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 sul portale del MEF. Chiarimenti e conseguenze. Se posso permettere di fare un piccolo cappello, tanto ne abbiamo già parlato anche il 23 con il vice sindaco Lodi, con il sindaco, eravamo in diversi il 23 mattina, ci siamo accorti che non sono state pubblicate entro la scadenza del termine del 28 ottobre le tariffe deliberate, ora non mi ricordo se aprile o maggio, dal Consiglio Comunale, le tariffe del 2022, non sono state pubblicate quindi sul portale MF. E quindi volevamo sapere un po' cosa è successo e le conseguenze che questa mancata pubblicazione potrà portare. Non so chi vuole intervenire.
Sì, io intanto confermo che dopo la segnalazione l'ufficio ha verificato effettivamente la mancata pubblicazione sul sito del MEF delle tariffe della TARI per l'annualità 2022. Di conseguenza l'adempimento in questione è un adempimento che non è stato rispettato. La conseguenza immediata e diretta è che di fatto viene meno l'efficacia delle tariffe TARI 2023 e l'applicazione anche nel saldo che verrà recapitato sarà quello di avere le tariffe dell'annualità precedente, quindi le ultime tariffe TARI vigenti. Questa è la conseguenza diretta e immediata. Di fatto poi su tutti gli aspetti magari di dettaglio e puntuali lascio la parola alla dottoressa Bellini che vi può fornire ulteriori delucidazioni al riguardo, ecco.
Sì, no, niente, questo adempimento in realtà non è un adempimento nuovo perché esiste già da molti anni e riguarda l'obbligo di pubblicazione delle delibere che approvano i regolamenti che appunto i regolamenti relativi alle varie imposte o tasse del comune sono presi in considerazione soltanto i regolamenti di carattere tributario, quindi non delle entrate patrimoniali o extratributarie, quindi si parla di IMU e si parla di TARI, quindi per esempio non c'è obbligo di pubblicazione per esempio del canone unico patrimoniale o di altri regolamenti, insomma di entrate minori. Per quanto riguarda la Tari, oltre all'obbligo di pubblicare i regolamenti, le successive variazioni, vi è appunto anche quello di pubblicare le tariffe. Ecco, su questa cosa, in seguito a questa segnalazione, ho approfondito anche un po' questa questione anche con ATO. E diciamo che da questo punto di vista, proprio limitatamente alle tariffe Tari, saremmo già in una situazione, diciamo, un po' ibrida, nel senso che da quando tutta la legislazione è cambiata rispetto appunto a questa materia e ha introdotto l'approvazione dei PEF, che prima spettava al Consiglio Comunale e adesso invece è di competenza dell'ATO con successiva dirimazione di ARERA, l'approvazione delle tariffe in realtà anche questa è di competenza di ATO, in quanto il Consiglio Comunale ha la competenza dell'articolazione tariffaria, cioè nell'ambito di quel diciamo di quell'entrata, quindi di quella tariffa, il Comune poi ha l'obbligo o comunque la facoltà di effettuare un'articolazione tariffaria in base a quello che ritiene più opportuno a seconda appunto del territorio, delle realtà produttive, sociali, eccetera. Questo significa che probabilmente questa normativa potrebbe considerarsi anche, diciamo, obsoleta, la normativa che prescrive la pubblicazione delle tariffe tarie e l'efficacia delle stesse dalla data di pubblicazione, o comunque sottopone l'efficacia delle tariffe alla pubblicazione. Tant'è che la normativa esiste, non è stata ancora abrogata, e quindi è chiaro che non abbiamo potuto ignorare questo fatto. C'è stata molta sorpresa da parte mia, prima di tutto, e dell'ufficio, perché in realtà gli altri atti erano stati pubblicati tutti, cioè sono state pubblicate le aliquote IMU, l'addizionale IRPEF, i vari regolamenti, e abbiamo verificato che probabilmente c'è stata proprio una confusione da parte di chi poi ha materialmente adempiuto a questo a questa cosa, perché evidentemente, insomma, gli anni passati esistevano e sono state pubblicate correttamente nei tempi giusti. Quindi anche questo è, diciamo, qualcosa che avvalora il fatto che sia stato proprio una mera dimenticanza. È stato fatto un po' di confusione fra gli atti, purtroppo, e niente, quindi non abbiamo potuto che prenderne atto, perché la legge è molto chiara e non dà adito. Abbiamo cercato anche qualche consulenza specialistica in questo senso tramite ASO, però direi che la legge è chiara, quindi non c'è stato conforto, diciamo, di altro tipo. Quindi siamo riusciti a bloccare la stampa e la successiva spedizione delle bollette, perché le bollette erano già pronte, cioè la stampa era già pronta per essere effettuata, era già stata inoltrata da parte di Alia allo stampatore, non erano ancora stati stampati fisicamente gli avvisi e di conseguenza non erano anche stati spediti, quindi questo è sicuramente un bene, perché ha consentito al Comune di subito, tempestivamente, ordinare al gestore, appunto ad Alia, a dare disposizioni affinché venisse ricalcolato interamente il ruolo, quindi il ruolo è stato annullato e ora stanno lavorando, il gestore sta lavorando per la riemissione, comunque i conti ci sono già, insomma le cifre ci sono già, sappiamo già quanto ammonterà il ruolo ricalcolato in base all'articolazione tariffaria del 2021, che ovviamente essendo stata approntata per un PEF un pochettino più basso, diciamo come cifra più bassa, è chiaro che poi questo ha una ripercussione sul ruolo 2022. Quindi l'emissione delle bollette Tari 2022 verrà effettuata, come prescrive la legge, in base all'articolazione tariffaria del 2021, e quindi niente, ci sarà una. Quindi le bollette, diciamo, non contengono, diciamo, errori né formali né sostanziali, perché la legge da questo punto di vista è stata rispettata. E questa era la preoccupazione più grande, perché Io mi sono attivata subito, non era un servizio, ero in ferie per la mattina, ma mi sono subito attivata a telefonare ad Alia. Insomma, non è stato semplice perché molte persone erano in ferie anche lì, però per fortuna, insomma, c'è stato un lavoro di equipe che ha subito capito, insomma, l'importanza della questione, e quindi non è stata lasciata lì. Nonostante fosse l'antivigilia di Natale, perché non era una data qualunque, era una data insomma abbastanza particolare, però per fortuna siamo riusciti insomma, da questo punto di vista, diciamo, nel prendere atto di questa cosa, che non è certamente, cioè, è stata una cosa, insomma, certamente non piacevole, questo sì, perché è chiaro che il problema c'era, però siamo riusciti comunque a quantomeno ad arginare il problema, perché se fosse uscito il ruolo con le bollette costruite sull'articolazione tariffaria del 2022, questo avrebbe con molta probabilità avuto come conseguenza quella poi di agire sull'acconto 2023 per recuperare la parte pagata in eccesso da parte degli utenti, quindi insomma sarebbe stato un po' un pasticcio da tutti i punti di vista. E invece da questo punto di vista, diciamo, le cose sono, anche se al foro finisce, però insomma siamo riusciti a rimettere in pari la questione, ecco, senza incorrere in illegittimità, e sarebbe stato insomma ben più grave.
Una domanda. Che differenza c'è tra le vecchie tariffe 2021 e quelle nuove deliberate 2022? Quant'è la differenza? Avete fatto due conteggi?
Sì, allora ho chiesto al gestore ovviamente che mi fornisse i conteggi, e proprio oggi è arrivato il conteggio definitivo. Allora, per quanto riguarda le utenze non domestiche, la differenza è veramente minima, si parla di circa 8.000 euro. Per quanto riguarda le utenze domestiche, invece, che erano quelle che avrebbero sopportato l'impatto maggiore di aumento tariffario, la differenza in termini complessivi quantitativi è di circa 119.000 euro, quindi un totale di all'incirca 100, allora il totale complessivo,
127, più o meno.
no, 124, l'ho sbagliato, 100, 111 il non domestico, e 8 il domenica, si fa 124 complessivo, via.
124 complessivamente, come si divide su di
124 complessivo, la somma delle due, sì.
D'accordo.
Quindi praticamente il ruolo complessivo è di questa cifra, diciamo, inferiore rispetto alle previsioni di bilancio. Però c'è da dire per chiarezza che allora questa cifra, questa che sarebbe stata un minore accertamento che io avrei dovuto fare sul bilancio, viene coperto praticamente quasi interamente da un'emissione di avvisi per omessa denuncia, perché ovviamente io non posso prendere in considerazione, per esempio, gli avvisi di accertamento per un mancato pagamento o per un errato pagamento, perché è chiaro che quelle somme lì io ce l'avrei già iscritte sui residui attivi del bilancio degli anni precedenti. Mentre Alia quest'anno ha fatto un buon lavoro rispetto agli anni passati, perché gli anni passati questo tipo di lavoro veniva fatto in veramente in minima parte. L'anno scorso io non presi neanche l'accertamento in bilancio perché si parlava di poche migliaia di euro. Invece quest'anno è stato fatto già un buon lavoro, e Italia mi ha detto che continueranno su questo versante anche l'anno successivo. Quindi nel 2023 è già in programma che Italia lavori su questo versante, perché evidentemente su Montale non era mai stato fatto un recupero serio di evasione, e quindi questo era un po' l'obiettivo che l'amministrazione aveva già assegnato all'inizio dell'anno ad Italia. Quindi c'era già un programma, diciamo, di lavoro che Alia aveva e che ci aveva presentato. ovviamente sempre dietro stimolo, dietro richiesta dell'amministrazione. Ecco, questo programma, questo lavoro, diciamo, di recupero di evasione ha dato come frutti un'emissione di avvisi per omessa denuncia per un totale di circa 78.000 euro come tributo proprio, come tari non pagata, non denunciata. Poi abbiamo circa 26.500 euro di sanzione ridotta, quindi prudenzialmente si prende la sanzione ridotta, quasi 9, quasi 10.000 euro di interessi, poi ci sono circa 3.000 euro di spese di notifica, quindi praticamente la sommatoria di queste voci dà circa 117.900 euro, che già da soli costituiscono quasi sono quasi le risorse che possono essere considerate utili per il bilancio per colmare questo disavanzo, perché questa somma non era mai stata prevista in bilancio, neanche con l'assestamento. Non l'avevamo prevista in bilancio, quindi non è una somma che era stata prevista e che aveva a sua volta alimentato spesa. Quindi a questo punto può essere, anzi deve essere accertata, e quindi serve per tamponare questa minore entrata. Poi a questo direi di sommare, perché è corretto farlo presente al Consiglio Comunale, che andrà ricalcolato il fondo svalutazione crediti, il fondo crediti rubi esigibilità, perché ovviamente essendo diminuito l'ammontare del bollettato, è chiaro che il fondo crediti era stato calcolato su una certa cifra. Se questa cifra diminuisce, è chiaro che con la stessa proporzione con cui avevamo calcolato l'FCD all'inizio dell'anno, ora lo ricalcoliamo e cala. E anche qui cala circa 13.000 euro, quindi anche questi sommati ai 117 siamo già alla somma praticamente che ci viene a mancare. Poi oltretutto, ora proprio sul finire dell'anno, si stanno registrando alcune maggiori entrate piuttosto consistenti anche da parte dello Stato. Sono arrivati dei contributi che non erano stati assolutamente previsti, perché non ne avevamo la notizia prima di fare la delibera dell'assestamento, quindi prima dell'ultima variazione di bilancio. E quindi abbiamo circa 64.000 euro di maggiori entrate dai contributi e rimborsi e diciamo, poste compensative da parte dello Stato. E in quanto allora il capitolo dei contributi era già sfondato, tra virgolette, di 18.000 euro, nel senso che dalla previsione finale assestata con la variazione del 30 di novembre, ecco, già con quella io avevo 18.000 euro in più, perché su questa voce generalmente si tende sempre ad essere abbastanza prudenti, perché non si sa mai lo Stato quanto possa erogare, perché purtroppo tante cose arrivano proprio alla fine dell'anno, tanti contributi, tante voci arrivano alla fine dell'anno. Questo è un po' una cosa, e quindi si rimane sempre più bene. Poi arriveranno circa 24.000 euro di rimborsi per l'addizionale IRPEF. Poi abbiamo l'ultima tranche, la quinta tranche dei contributi dello Stato per il caro bollette, che non avevamo messo in assestamento proprio perché era venuta fuori quando l'assestamento era praticamente chiuso, era già tutto bollinato, quindi non era possibile metterci mano, e sono circa 22.000 euro anche questi. Quindi insomma, tutta questa roba sono circa 74.000 euro. Poi abbiamo altre voci che abbiamo verificato, insomma, ci sono delle entrate effettive. E poi, come segnalazione, il fondo di riserva oggi, insomma, è il 28 di dicembre, quindi non credo, spero, almeno che non succeda qualche disastro, qualche calamità naturale improvvisa. Ci sono circa 31.000 euro, 31.600 euro che con grandissima probabilità andranno in avanzo, insomma andranno in economia, non saranno applicati, e quindi costituiranno anche questi una voce, diciamo, una voce positiva che impatterà positivamente quindi sull'avanzo d'amministrazione. Quindi direi che il bilancio da questo punto di vista è in sicurezza, cioè quando succedono queste cose la prima preoccupazione del ragioniere è quella di andare a verificare l'equilibrio di bilancio, perché è quello che conta poi, è quello che è importante verificare a livello complessivo, perché l'equilibrio di bilancio deve esistere sia sulla competenza che sui residui che sulla cassa. Ecco, in questo caso il rischio era quello che non si raggiungesse l'equilibrio di competenza, perché i residui ce li abbiamo a posto. Cioè abbiamo un ottimo fondo crediti di dubbia esigibilità che ci copre ampiamente i residui attivi ancora in bilancio. Ecco, diciamo, un fatto del genere, come quello che ci è capitato, poteva in realtà anche compromettere gli equilibri. Però con questi numeri in mano io direi che mi sento piuttosto tranquilla, perché il bilancio comunque riesce, nonostante tutto, a mantenere il suo equilibrio, anche di competenza. Perché altrimenti, cioè perché, quando poi andremo a fare l'avanzo d'amministrazione, è chiaro che poi si rimette tutto in fila, c'è tutta una sommatoria molto complessa che riprende in mano appunto tutti questi equilibri, però è chiaro che se già c'è una sofferenza sulla competenza, è chiaro che quella già c'è un impatto negativo poi su quello che è il risultato dell'amministrazione, mentre se la competenza viene salvaguardata, ecco, diciamo che vanno poi a fare conti sulle chiusure di bilancio in maniera molto più serena, perché insomma c'è questa consapevolezza che comunque il bilancio, diciamo, riesce a reggere l'equilibrio complessivo.
Prego Alberto.
Io ho una domanda molto semplice. Sulla Fari mancano 124.000 euro e da quello che ho capito, quello che ha detto la dottoressa Bellini, c'è un surplus di incassi dovuti agli avvisi. Dice, verranno coperta dagli avvisi di omessa denuncia per circa 117.000. Poi i crediti di dubbia esigibilità, va bene, ma questi incassi qui, dall'omessa denuncia, dalla maggiore entrata da parte, ci sarebbero stati uguali. Gira e rigira, come si può vedere la frittata, mancano sempre 124.000 euro. Mancano, questo è chiaro, perché questi non vengano perché sono mancati questi 124.000, sarebbero venuti uguali. Per cui va bene per pareggiare il bilancio, sono entrate extra e vanno a coprire queste 124.000 euro che mancano. Bene, però questi 124.000 mancano in ogni modo. Cioè non è che si debbano riversare sull'anno dopo della Tari. Qui, secondo me, c'è un danno erariale, da quello che ho capito io, da quello che me ne intendo io. E dice, e come si esce da questa situazione? La domanda che pongo io. Perché è facile dire che si coprono con gli avvisi di omessa denuncia, eccetera. Ma gli avvisi di omessa denuncia non ci sono, sarebbero venuti ugualmente, anche se le delibere della Tari fossero state pubblicate sul sito del Ministero. Questa è la domanda che pongo io e che ci si pone tutti, penso, a questa domanda qui. Grazie.
Allora, su questa cosa posso aggiungere questo, che trattandosi di TARI, cioè trattandosi di un tributo che viene richiesto all'utenza per coprire un servizio, si può guardare anche quelle che sono diciamo, le cifre del servizio, nel senso che il PEF, lo conoscete sicuramente meglio di me, si compone di alcune voci, cioè la voce diciamo sostanziale è quella del costo del servizio puro, cioè la somma che io devo in qualche modo garantire per soddisfare il gestore. Ed è la cifra naturalmente più grossa. Ci sono poi delle cifre più piccole che sono i costi del comune. Tra questi costi del comune ce ne sono, per esempio, abbiamo per esempio la quota ATO, per dire, no? Questa è una somma che il comune ha deciso di caricare sulla tariffa, ma ma che in realtà paga già sul bilancio. Quindi questa, come dire, non è una somma che deve, che necessariamente dovrebbe uscire fuori dal PEF. Come per esempio l'accantonamento ad FCDE, al Fondo Svalutazione Crediti, che viene caricata sulla, che l'amministrazione aveva deciso di caricare sul PEF. Anche questa è una somma che non viene pagata, perché io non la pago al gestore, perché essendo un accantonamento di risorse, è chiaro che non è una somma che va, che mi procura un'uscita di cassa, no? Quindi questo per dire che anche queste sono voci che fanno scendere. Se io facessi diciamo i conti sul costo del servizio puro, la differenza scenderebbe notevolmente. Se faccio proprio il confronto fra il PEF 2022 e il PEF 2021 proprio come costo puro, la differenza è soltanto 66.000 euro. Questo perché dalla tariffa mi sarebbe dovuto uscire anche risorse che dovevano finanziare voci che non sono dei veri e propri costi per il comune, infatti non comportano neanche uscite di cassa. Quindi questo, diciamo, anche per capire un po' il tipo, diciamo, di entrata. Ecco, è un'entrata che deve coprire un servizio, non è un'entrata che copre la, come l'IMU per esempio, l'addizionale IRPEF, che invece mi copre la generalità della spesa. Lì sarebbe diverso, perché se non mi entrasse l'addizionale IRPEF, o l'aumento dell'addizionale IRPEF, è chiaro che io ho un danno secco e non è che posso dire che c'è chiuso. Qui invece si tratta di un servizio, e quindi l'importante è coprire, riuscire comunque a coprire quella che è la spesa del gestore, perché qui mi arrivano le fatture a botte di quasi 180.000 euro, io devo essere in grado di pagarle, di finanziarle, quindi sostenerle finanziariamente e sostenerle anche come uscita di cassa. Quindi questo è un po', ecco, è questa forse la differenza di la peculiarità di questa entrata rispetto magari ad altre. Ecco, che è un'entrata proprio, come dire, relativa ad una voce ben precisa di spesa. Anzi, addirittura io sarei, cioè, come il comune non può neanche prendere di più, fare un prelievo maggiore nei confronti dei cittadini. Cioè, il comune non può dire, vabbè, il PEF è 2 milioni di euro, ma io costruisco un'articolazione tariffaria che me ne faccia entrare 2 milioni e mezzo. No, non è possibile. Quindi penso che l'importante è salvaguardare il costo del servizio, perché è questo che davvero costituisce un impegno effettivo per il comune. Questo, insomma, mi sentivo di darvi questa informazione, perché insomma io sono andata a vedere anche tutte queste voci, perché insomma è un'entrata particolare, non è un'entrata che mi copre il bilancio in generale. È per quello che è importante che il costo del servizio in questo caso venga coperto da un'entrata analoga. Perché vi ho detto delle omesse denunce? Perché l'omessa denuncia è una, come dire, un recupero di quella che era un'evasione, praticamente un'evasione, cioè sono stati individuati degli utenti che prima non erano messi a ruolo.
Il recupero è indipendente dai 124.000, ci sarebbe stato uguale. Poi mi sta dicendo una cosa piuttosto grave: il PEF deve coprire le spese del servizio. Se allora ci sono già sopra 60-70.000 euro che non sono delle spese del servizio, me lo sta dicendo lei.
No. La cosa è diversa. Cioè, l'esempio che stava provando a fare era semplicemente relativa al fatto che il PEF per la propria struttura si compone di costi che derivano direttamente dal gestore e da costi comunali. Quindi il PEF che è approvato da ATRO e che è poi successivamente ratificato da ARERA si compone di più voci. Il ragionamento, per come l'ho capito, altrimenti la dottoressa Bellini mi smentisce, era semplicemente questo. La prima componente di cui preoccuparsi sono chiaramente i costi che derivano direttamente dal gestore, da cui poi derivano le fatture che vengono rimesse all'ente, perché la fatturazione che viene fatta dal gestore nei confronti dell'ente corrisponde alle quote di costi del PEF che derivano direttamente dal gestore. È questo il ragionamento che voleva fare.
Sì.
Comunque 124.000 euro mancano. Punto.
Posso chiedere? Sì, beh, è finito Alberto.
Sì, ho finito.
Gli avvisitari a che annualità si riferiscono?
Come? Non ho capito.
Gli avvisi della Tari che sta facendo Asia, a che annualità si riferiscano?
Il saldo. Ah, no, sono vari anni. Sono varie annualità.
Non so se è il dettaglio.
Se c'è la informazione, se no.
Sono varie annualità, si va dal 2015 in poi, fino al 2019-20. Però ovviamente io li accerto per annualità di emissione.
Sì, no, no, certo. Ci sono altre domande? No, io posso anche chiudere la commissione. Ringrazio tutti gli intervenuti, Alberto Feri, Federica Scirè, Franco Vannucci, Alessio Guazzini, Emanuele Logli, Menicacci e Sandra Neri. Ringrazio la dottoressa Bellini di essere intervenuta. Se non c'è altro, sono 19.12 e dichiaro chiusa la commissione. Ci vediamo domani in Consiglio Comunale. Come sempre, manderò la registrazione comunque a tutti, anche per la pubblicazione sul sito. Buona serata a tutti e ringrazio tutti.
Buona
Buonasera.
serata.
Arrivederci,
Buonasera.
buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.